sento la questione del sacramento della riconciliazione una questione delicata e complessa. E quindi chiedo scusa, ma mi dovete dare un po' di pazienza perché non vorrei, ecco, banalizzare questo tema così, così delicato e profondo. Vorrei partire dichiarando, perché mi sembra questo proprio un dovere, anche come Chiesa, dichiarando la fatica insieme a voi di celebrare questo sacramento e riconoscendo, come anche tra i cattolici praticanti, questo sia proprio il sacramento più difficile oggi, quello che va anche più disertato. Mentre faccio questo pensiero, anche però sento affascinante parlarne, e tutte le volte che anche tra amici si apre questa discussione è sempre una discussione che si fa volentieri, quella attorno al sacramento della riconciliazione, nonostante la sua problematicità. E forse questo è anche un sintomo che comunque dentro di noi, umanamente parlando, c'è un bisogno di riconciliazione che il sacramento in qualche maniera intercetta, anche se il fatto che sia così problematico probabilmente è anche un indice del fatto che la sua modalità, la sua forma, deve, come del resto è successo altre volte nella storia della Chiesa, comunque continuamente riformarsi, ritrovarsi. È significativo che proprio mentre siamo qui e parliamo e discutiamo di questa fatica della confessione, in realtà la società si dia un sacco di strumenti di tipo soprattutto profilattico, psicologico, psicanalitico, per rispondere ad un bisogno, che è un bisogno di serenità, è un bisogno di cura, del senso di colpa, della colpa. Ed è una colpa che la nostra società tende a indicare soprattutto fuori di noi. Si tendono a cercare delle cause al di fuori di noi, delle nostre colpe, che vengono indicate nella società, nella cultura, nel mondo in cui siamo capitati, e si fa molto leva su una cosa in realtà bella che la modernità ha portato, e cioè una cultura civica della responsabilità. La responsabilità si sostituisce al senso del peccato, al senso della colpa, portando in ambito più laico, civile, una ritualità che in realtà per secoli è stata riservata alla Chiesa. Ci sono poi dei luoghi, che sono dei luoghi così che vanno di moda e che rivelano anche un po' il nostro nasconderci, anche un po' dietro così la fuga da questa responsabilità. Per esempio, quando nei reality o in un sacco di altre situazioni la colpa viene esibita, viene messa in piazza, si elimina l'aspetto della discrezione o del pudore che la confessione della colpa vorrebbe. Non è solo, credo, un tema culturale di fondo quello che rende faticosa la celebrazione della confessione. C'è anche, come abbiamo detto, anche per il battesimo, un po' la fatica di avere a che fare con la Chiesa, con la presenza dell'istituzione, e in questo caso è ancora più delicato perché il tema della colpa o del peccato è qualcosa che riguarda la nostra interiorità, la nostra intimità. E quindi il confronto tra ciò che per noi è prezioso, tra ciò che è intimo e l'istituzione, è un confronto difficile. Da questo punto di vista potremmo dire che non è mai stato facile in nessuna epoca della storia, non è che siamo noi che abbiamo qualche problema con questa cosa. Solo che appunto noi muoviamo alla Chiesa perché abbiamo fatto un po' di percorsi e di ricerche storiche, muoviamo alla Chiesa l'accusa di avere coltivato e sviluppato nei cristiani per secoli un po' la morbosità della colpa, di aver esagerato, insomma, e anche un po' di avere strumentalizzato il controllo delle coscienze a proprio vantaggio, quando appunto si mandavano i confessori soprattutto nelle corti del re e in cambio dell'assoluzione si chiedevano potere e ricchezza. oppure la possibilità di annunciare il Vangelo anche solo nei paesi, nelle terre del re. Ecco, c'è chiaramente quindi una conflittualità insita nel sacramento, nel rapporto tra la Chiesa e noi, tra la Chiesa e il mondo, per il fatto sia delle colpe storiche della Chiesa, ma sia anche più fondamentalmente ancora per il fatto che la Chiesa è continuamente comunque in lotta contro il peccato del mondo. Questa è anche un po' la missione che Cristo ha affidato alla Chiesa. E il peccato del mondo è qualcosa che fa parte del mondo, non è qualcosa che si possa isolare. Per cui chiaramente per noi il peccato del mondo, o comunque la lotta contro il peccato del mondo, è percepita e sarà sempre un po' percepita anche come lotta contro di noi. È positivo, credo, nelle parole del Papa lo si sente, ma anche in un certo trend della Chiesa di questi ultimi anni. È positivo che la Chiesa più volte riconosca le proprie colpe storiche e le ammetta serenamente nel dibattito pubblico. C'è però anche da fare attenzione allo stile con cui lo fa, credo. Si deve insomma vedere, c'è bisogno di trovare un modo, uno stile per cui l'ammissione di colpevolezza appaia sincera e non strumentale. Non deve essere esibita come si esibiscono le colpe nei reality o nei dibattiti pubblici da bar. Deve essere qualcosa di sobrio, di austero, di discreto, eppure di vero. Ecco, detto questo, che è un po' la situazione in cui ci troviamo, mi sembra utile forse ancora di più in questo caso che nel caso degli altri sacramenti ricordarvi, ma lo abbiamo sentito tante volte proprio a proposito del sacramento della riconciliazione, le grandi tappe della sua storia, del suo sviluppo. Perché? Perché in realtà proprio raccontandole ci si accorge che mai come in questo caso la Chiesa abbia dimostrato sempre una grande adattabilità e il fatto che le forme di questo sacramento siano cambiate in maniera tanto radicale fa pensare che questa sia anche un po' un'indole di questo sacramento e quindi sarà così anche in futuro probabilmente. E sono quattro un po' le grandi tappe che possiamo trovare brevissimamente. Quella dei primi due secoli del cristianesimo, che è quando non esisteva di fatto il sacramento. Ed è un momento della storia della Chiesa in cui vigeva una severità assoluta, in cui il battesimo era l'unico momento di conversione vera a disposizione del cristiano nella propria esperienza di fede. Quindi il battesimo rappresentava l'unico discrimine tra una vita dove la contiguità o comunque la connivenza con il peccato del mondo era quotidiana, a un'altra vita in cui si doveva rinunciare totalmente a quel tipo di vita. E solo che appunto ci si chiede come fare, visto che il battesimo non si può reiterare e visto che comunque rimane evidente che si resta peccatori anche dopo il battesimo. E quindi già nei primi due secoli erano nate alcune forme, anche se non del tutto ancora canoniche. Per esempio il fatto che quando ci si trovava la domenica a celebrare l'Eucarestia, un po' come quando facciamo noi all'inizio della Messa, ci fosse la possibilità della confessione reciproca tra i fedeli, della confessione per i peccati meno gravi, prima della celebrazione. Beh, qui c'è la parola del Vangelo, se hai qualcosa contro il tuo fratello, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi porta all'altare la tua offerta. E veniva prevista una possibilità unica nella vita di penitenza giudicata, ma solo nel caso di abbandono della Chiesa o della fede, cioè per i peccati più gravi, di fronte al Vescovo. E queste erano le uniche due possibilità che c'erano. Seconda tappa, e si capisce come mai si è arrivati lì, perché il bisogno, la sete di riconciliazione non può essere un qualcosa di relegato a un momento nella vita, ma è chiaramente una dimensione trasversale della nostra quotidianità. Quindi nasce, appunto, pian pianino, nascono delle forme un po' più istituzionalizzate della penitenza e all'inizio pubblica e unica, cioè si distingue il peccato grave dal peccato meno grave e si stabilisce che nel caso del peccato grave c'è una prassi che appunto prevede che ci si confessi, che a fronte di questa confessione si venga allontanati dalla comunità cristiana, che si faccia un percorso, quindi si esegua, si compia una penitenza e dopo averla compiuta ed essendosi tornati a confessarsi si venga riammessi nella comunità. Tra il VI e il X secolo avviene un'altra svolta. Perché? Proprio perché la gente si riconosce un bisogno più forte di riconciliazione, anche per i peccati non gravi, dovuti al fatto che è evidente nell'esperienza delle persone che la confessione porta un beneficio personale nella propria interiorità, nella propria vita spirituale, nella conoscenza di sé, nella serenità, nei rapporti interpersonali. E quindi, prendendo ad esempio il modello monastico, dove la vita insieme consigliava, no, nella regola dei grandi monaci, la confessione abituale, beh, si fa diventare questo modello quello che istituisce la confessione sacramentale all'interno della Chiesa. Quindi nasce una liturgia dell'assoluzione che per la prima volta può essere concessa subito dopo la confessione, senza il passaggio attraverso l'itinerario della penitenza. E infine la quarta tappa, che poi ha conosciuto degli sviluppi chiaramente rispetto ad oggi, ma fondamentalmente è rimasta quella, l'introduzione della pratica della confessione frequente. Nel ricordarvi queste tappe sono andato velocissimo chiaramente e ho evitato di parlarvi delle derive negative che ciascuna di queste tappe poi ha sperimentato, come per esempio nel caso della penitenza privata reiterata, il fatto della penitenza tariffata, quindi mettere delle tariffe a fronte dei diversi tipi di reato o di peccato commesso, no? Diventando addirittura un sistema anche economico di raccolta delle offerte per la Chiesa. Beh, allora, se questo è un po' il percorso e se questa è un po' l'evoluzione del sacramento, mi pare evidente nel raccontarlo che si rilevi un bisogno vero che è sempre stato nella storia del cristianesimo e che il cristianesimo fondamentalmente non fa altro che riconoscere come un bisogno umano. Cioè la Chiesa non può celebrare un sacramento se non a partire da un'esperienza che è universale. E quindi il sacramento della riconciliazione esiste perché c'è l'idea che il bisogno di perdono e di pentimento sono due bisogni universali dell'uomo ed è per questo che è possibile istituire un sacramento della riconciliazione. A questo punto bisognerebbe appunto chiarire alcune cose, sciogliere alcuni nodi, perché alcune delle difficoltà che noi incontriamo nel celebrare la riconciliazione dipendono anche un po' dalla nostra posizione di fondo rispetto a certe cose. Per esempio, che dovremmo ricordarci che dalle varie tappe di questo sviluppo storico dovremmo dimenticare l'apporto positivo di ciascuna di queste, che invece spesso si dimentica nell'evoluzione storica del sacramento, no? Dai primi due secoli del cristianesimo, per esempio, dovremmo ricordare che sempre c'è una precedenza della conversione sulla riconciliazione, cioè che la prassi della riconciliazione è significativa perché esiste un bisogno di conversione, cioè perché l'uomo cerca un'opzione di fondo nei confronti della vita e ha bisogno di posizionarsi rispetto alle sue scelte, rispetto ai suoi ideali, decidendo che tipo di persona essere di fronte al mondo. E quindi la Chiesa, uno dei compiti appunto da affidare anche a questo sacramento, ma poi in generale nella vita della Chiesa, è aiutare gli uomini, i credenti, a discernere il punto dentro di noi dove appunto si distinguono la libertà e la responsabilità. dove appunto di fronte a Dio e di fronte al mondo si giocano le nostre opzioni di fondo, come uomini e come credenti. Questo è un bisogno. Passare dalla logica della giustizia, che è tipica della nostra società moderna, no? Alla logica della grazia. Qual è il contributo che il sacramento, rispetto, voglio dire, al colloquio informale personale tra noi, può dare rispetto alla riconciliazione, se non il fatto di immaginare che Dio non è un giustiziere e che all'interno della società, oltre alla giustizia retributiva che riconosce a ciascuno una retribuzione in funzione dei suoi comportamenti, è importante che ci sia la grazia, che ci sia qualcuno che dona senza il contraccambio e che in fondo, se siamo qui, è perché c'è una grazia debordante che appunto non ha tenuto in conto, cioè non ha contato col pallottoliere le nostre azioni, i nostri meriti o demeriti, ma si è dato. E quindi nella storia di Gesù evidentemente questa grazia incredibile è continuamente donata. E poi passare dalla nozione di colpa a quella di peccato, che noi abbiamo sostanzialmente smarrito. Se la colpa è chiaramente ha una valenza morale, etica, cioè spinge a distinguere le colpe per la loro gravità, per il grado di consapevolezza del colpevole, per il suo livello di coinvolgimento personale. Il peccato non è diverso sul piano del contenuto. Funziona nella stessa maniera. Quelle che riconosciamo come colpe sono anche dei peccati, evidentemente. Ma cambia il punto di vista, l'angolatura, per il quale appunto diventa importante riconoscere la presenza e il ruolo di Dio all'interno delle nostre colpe. E appunto il ruolo di Dio è quello di introdurre la logica della grazia all'interno dei nostri processi umani di riconciliazione, di perdono e di pentimento. Per cui per noi la grazia rappresenta una meta, un modello di misura, un riferimento ideale, una vocazione, ecco, forse questa è la parola più bella, una chiamata, qualcosa che ci spinge continuamente come uomini a ritrovare il senso profondo del pentimento e del perdono, che sono un po' le due immagini che ci immedesimano di volta in volta nel ruolo di chi ha offeso e nel ruolo di chi è stato offeso. Tutti e due devono compiere un percorso. Ecco, il perdono e il pentimento sono due fenomeni umani, universali. Prima che arrivi la Chiesa, prima che arrivino i sacramenti. E sono quindi condotte umane che la Chiesa eleva al rango di sacramenti, nel senso di quello che dicevo prima, che il sacramento riconosce un valore universale. E comportarsi, ho trovato questa frase che ritengo proprio bella, comportarsi in maniera da riconoscere i propri torti è un segno, ma anche una misura di umanità. È un esercizio di intelligenza, perché chiede un'interpretazione complessa di tanti fattori in gioco, ed è infine un esercizio di volontà, perché implica uno sbilanciarsi, un rischiare, un andare incontro all'altro rischiando la propria libertà. Quindi forse l'autore, che appunto ho usato per riferimento, parla del parto del pentimento, che chiede una gestazione e poi avviene anche nella fatica, nel dolore anche un po'. E introduce tre passaggi. Il capovolgimento, perché succede, insomma, a un certo punto della mia storia che incontro una persona o vivo un'esperienza o sperimento qualcosa, insomma, che mi dà una scossa, introduce una luce dolorosa dentro il mio animo e faccio fatica a riconoscermi per come sono stato fin ora. Mi sento frantumato e rotto e si prospetta dentro di me una crisi, e questa crisi è una crisi che scatena l'alternativa. ricompongo il quadro di prima o ne faccio uno nuovo. E nasce così, se prendo la seconda strada, un cammino di maturazione che assomiglia un po' all'idea del bruco che deve passare attraverso la fase del bozzolo e della crisalide per diventare farfalla. Quindi inizia un lavoro fatto su di me, sulle mie profondità, che mi fa persona nuova. Il capovolgimento, la confessione. Qui è il corpo che è in gioco. L'uomo è corpo, ma non è un corpo qualsiasi, non è una sedia, non è un tavolo. L'uomo è corpo perché è parola, perché interpreta, perché dice, perché rivela il suo cuore. E quindi anche nel caso del perdono e del pentimento deve esserci un atto di parola, un linguaggio che traduce il capovolgimento che è avvenuto. E quindi la confessione ha anche certamente un incontestabile valore di liberazione psicologica. Però più ancora bisogna dire che in ogni racconto umano vero e sincero è insita una confessione reciproca. Cioè la confessione non è solamente un momento per il fatto che io mi sono comportato male con una persona, ma in ogni cosa che io dico, se la dico sinceramente ed avviene effettivamente uno scambio di relazione, c'è sempre una confessione. Confessione è di qualsiasi comunicazione tra gli uomini, è del linguaggio umano. E il terzo passaggio sarebbe quello del cambio di condotta, perché il farsi corpo del perdono e del pentimento chiede un movimento che sa diventare azione, insomma, che sa tradursi in una scelta. Ed è un movimento che parte dall'interno, dove alberga un cuore mutato, capovolto, e deve in qualche maniera ritrovarsi all'esterno. Quello che si è detto che è un po' il percorso del parto del pentimento è vero anche per il perdono, cioè per chi deve perdonare. Il perdono deve essere offerto perché ci sia. Quindi ci deve essere la stessa cosa del capovolgimento dall'altra parte, cioè ci deve essere uno sbilanciamento nei confronti dell'altro, senza aspettare che l'altro faccia la prima mossa. Cioè, sono contemporanee le due cose. Deve essere poi verificato il perdono, perché sia sincero, deve in qualche maniera essere verificabile, cioè deve essere vero rispetto a quello che penso, rispetto a quello che sto vivendo. E deve essere donato, cioè ci deve essere la logica della grazia che lo guida. E se è così, il perdono realizza delle conseguenze, appunto, il cambio di condotta sul piano del pentimento. Il perdono è creativo perché fa rinascere e trasforma il peccatore. L'offeso non è più la stessa persona per il fatto che è perdonata, ma a me verrebbe anche voglia di dire che anche chi perdona non è più la stessa persona dopo che si è sbilanciato nel perdono. E poi l'ultimo pensiero è che l'offeso non è mai una singola persona, solo, anche, ma è sempre anche un po' l'ambiente di vita all'interno del quale il nostro peccato, la nostra colpa si è consumata. Il peccato è sempre anche un qualcosa che peggiora l'umanità, peggiora i rapporti, peggiora la città. E quindi è perché è così che nasce la plausibilità o la necessità di un atto pubblico della confessione. Cioè la cosa non si chiude, non si risolve perché ho detto scusa a una singola persona. Se la vuoi chiudere e risolvere veramente, devi in qualche maniera chiedere scusa al mondo. E capite che poi il passaggio successivo sarebbe che devi chiedere scusa a Dio. E allora ecco perché possiamo, ecco, provare a entrare nella questione dell'obiezione circa il prete. perché a un prete, perché di fronte a un prete, che è una situazione che riteniamo umiliante. Oltretutto siamo nella fatica di capire come individuare i peccati e come essere coscienti della nostra responsabilità, perché da bravi, così moderni che siamo, capiamo qual è la complessità della nostra psiche e non sappiamo più dire con sicurezza se è nostra colpa, se invece, vabbè, sono i nostri meccanismi psichici, per cui tutti ce ne stiamo un pochino guardinghi. Una volta, quando la confessione era esageratamente programmata e plebiscitaria, quasi meccanica, si veniva un po' difesi dalla fatica di andare dal prete a confessarsi. Era un fiume nel quale ci andavi anche tu. Ecco, possiamo provare a dire che ci sono alcuni motivi che rendono opportuno anche oggi il momento, ecco, comunitario cristiano di fronte al prete della confessione. Ne ho trovati 3 e poi chiudiamo. La motivazione pedagogica. È opportuno perché i peccati sono individuabili solo se si possono chiamare per nome. E quindi è opportuno che ci sia un momento verbale della loro confessione. E questo non significa che quando noi siamo nella solitudine della nostra stanza e ci confessiamo da soli con Dio, quello non abbia valore. Come molte volte si dice, no, quello non ha valore. No, ha un grande valore invece. Ha un grande valore anche di preparazione seria alla celebrazione del sacramento. Il secondo, che in qualche maniera metto in gioco la mia libertà, e quindi andare a confessarsi da un prete è opportuno perché non esiste, non può esistere una vera assunzione di responsabilità fuori da un atto pubblico. Se voglio effettivamente raccogliere la sfida, ecco, della testimonianza di fronte alla società, beh, allora ci deve essere in qualche maniera una forma pubblica che relativizzi anche i limiti personali miei o del prete e che riconosca al rito, alla ritualità della riconciliazione, una serietà, un'altezza, una dignità, anche al di là del fatto che il prete magari da cui vado non è capace di dirmi qualcosa che mi solleciti. Il terzo è la motivazione teologica, che entra in gioco soprattutto quando appunto si tratta dei peccati gravi, che sostiene il fatto che posso, appunto Don Sergio diceva, guardate, se uno fa un serio cammino di confessione durante la Quaresima e si confessa quella volta lì in un anno, è seria la cosa. Però è chiaro che se uno nella vita vive un'esperienza particolare che chiede una riconciliazione puntuale, beh, allora diventa importante anche che ci sia la possibilità di sanare una ferita che si può presentare in un momento preciso della vita, in un momento del proprio cammino. Perché quella è un po' un tradimento del mio battesimo, è un qualcosa che io sento il bisogno di curare. E a proposito quindi della celebrazione del sacramento, sarebbe utile che ci fossero dei momenti in cui si potessero condividere alcune indicazioni spirituali per aiutarci a celebrare il sacramento. Tante persone quando vengono a confessarsi dicono, ma io non so cosa dire, e poi soprattutto quante cose devo dire, con che livello di precisione, con che livello di dettaglio. Siamo preoccupati degli aspetti quantitativi. Bisognerebbe invece aiutare a capire il senso profondo della confessione, che sta nel fatto che dentro di te c'è un luogo dove sei ferito e che in qualche maniera cerchi un gesto grazie al quale tocchi la profondità di quella ferita. Per cui non è tanto una questione di quantità, è il poter esporre la ferita e il poter permettere a qualcuno, no, a Dio ultimamente, di curare questa ferita. Mettere un seme guaritore e rinnovatore grazie ad un atto anche un po' deciso, un po' come il chirurgo, che entra e fa comunque un'azione delicata e difficile, dolorosa, in un posto difficile da raggiungere. Quindi potremmo dire che l'esperienza della riconciliazione alla fine dovrebbe assomigliare di più a una preghiera che a una lista o una formula. E quindi che la vera questione, la questione profonda, è proprio quella della nostra fatica a includere Dio nelle nostre storie, nelle nostre vicende. Quella è la vera fatica, è la vera questione. Perché di fronte a Dio, è la fede, quindi, la questione vera. E quindi veramente utilizziamo anche il momento dell'Eucarestia e questo percorso di Quaresima per formulare una preghiera che sale dal nostro cuore e che dobbiamo sentire però sostenuta da tutta la comunità cristiana, perché questa è la fatica di tutti ed è anche la testimonianza di tutti nei confronti di questa società in cui viviamo.